credere con il cuore. Meditazioni per la Quaresima, tratte dal libro La celebrazione di Cristo di Giovanni Chifari. In studio Francesco Vitale e Giovanni Chifari. Una produzione Radio Mater.
Gesù non abolisce la legge antica, ma la porta a compimento, conferendo a essa tutto il suo senso con la propria persona e con le opere che compie. La legge diviene la via per mettersi alla sua sequela e diventare suoi discepoli. Questo breve brano sembra andare contro a tutto quello che abbiamo sempre saputo e anche a ciò che abbiamo fatto nel passaggio tra ebraismo e cristianesimo. Non è stato San Paolo, confermato poi dal Concilio di Gerusalemme, a sostenere che soprattutto ai pagani che si convertivano non dovesse essere chiesta nessuna adesione alla legge dell'Antico Testamento. Ma soprattutto, non era proprio Gesù che voleva sottrarre l'uomo dalla morale fatta solo di precetti degli scribi e dei farisei, una morale che ingaggiava l'uomo in una rete di piccole cose da fare, dimenticandone spesso il significato? Certamente. Ma allora, cosa ci dice Gesù in questo brano? Che superare non vuol dire abolire, che scegliere di non farsi ingabbiare dalla marea di comandamenti tipici dell'ebraismo rabbinico non significa che il principio da cui erano nati avesse perso la sua essenzialità, che la volontà di fare in modo che il Signore sia costantemente presente nella nostra esistenza e che ogni atto della nostra vita abbia la necessità di essere fatto a cospetto di Dio rimane un elemento ineliminabile. Per cui la Torah, l'insegnamento che Dio ha dato al suo popolo, non va abolita. Va portata a compimento. Va compiuta, perfezionata nella logica della sua essenza, che è fin dall'Antico Testamento l'amore totale per Dio e per il prossimo, come se fosse me stesso. Ma come può essere perfezionata e compiuta? Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate come io vi ho amato, cioè più di noi stessi. Questa è la strada che ci ha mostrato Gesù, la strada del regno. Non è una strada che butta via la legge e lascia libertà all'arbitrio più sfrenato. È la strada della responsabilità.
Gustate e vedete come buono il Signore. Così il Salmo 33 dà un po' una sorta di titolazione a questa Domenica della Gioia, perché il Signore è buono e la bontà del Signore va gustata e va vista. Va gustata, cioè va assaporata. I termini richiamano questo linguaggio tipicamente sapienziale che i saggi di Israele conoscevano molto bene e al quale tutti erano avvezzi, perché la parola del Signore si può gustare. E che sapore ha questa parola del Signore? È molto buono, perché la parola del Signore, dice la scrittura, è più dolce del miele, è di un favo stillante. Tuttavia all'inizio si presenta in modo quasi amaro, in modo che da non confermarci in tutti quei propositi che a volte abbiamo assunto e spesso sono secondo il mondo. La parola di Dio non ci conferma mai. Pensiamo a quando Gesù, dopo aver offerto una determinata parola ai suoi discepoli, poi aggiunse: volete andarvene anche voi? Perché questa parola era apparentemente dura e aveva scoraggiato alcuni. E allora Pietro risponde: no, Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Perché chi ha gustato la parola del Signore non se ne stacca più, non se ne allontana, perché sa che nella sua parola c'è grazia e c'è vita. parole di vita sono quelle del Signore. E queste parole sono così tanto diverse da quelle del maligno, che invece, per confonderci le idee, all'inizio si presentano dolci. All'inizio si presentano dolci, accattivanti, attraenti, e intendono confermarci nella nostra via di male, via tortuosa che abbiamo intrapreso. Tuttavia, ben presto, le parole del maligno, come insegna il libro dei Proverbi, divengono amare come assenzio. Questo è l'esito di coloro che confidano in parole che non vengono da Dio. E allora il salmista, con questo scritto, ci invita a gustare e vedere come il buono è il Signore a partire dalla sua parola, ma vedere anche, e vedere cosa? Vedere le opere del Signore. E dunque i poveri ascoltino e si rallegrino, perché il Signore risponde a coloro che lo cercano e libera dalla paura. Questo percorso di liberazione è molto afferente alla Pasqua. La Pasqua è una liberazione. Il Signore ci libera dalle paure. Per questo il salmista può dire: guardate a Lui e sarete raggianti. Non saranno confusi i vostri volti, non dovranno arrossire, dice la nuova traduzione. E perché? Chi guarda al Signore tenendo fisso lo sguardo su di Lui ha questa presenza di Dio in Lui che si vede anche a livello somatico. Il corpo è come trasfigurato, perché chi guarda al Signore è pieno della sua presenza e la può testimoniare nel solco della storia, in mezzo agli uomini, perché gli uomini possano inquietarsi, in questo caso positivamente, osservando la bellezza della testimonianza cristiana, il fascino della vita cristiana. Senza fare proseliti, il cristianesimo va avanti per attrazione, come hanno detto tutti gli ultimi pontefici, hanno voluto puntualizzare questo aspetto qui molto importante, decisivo. E dunque c'è questa possibilità di guardare al Signore. La liturgia lo aveva fatto intravedere già nella domenica della trasfigurazione, una sorta di anticipo della Pasqua. Adesso in questa quarta domenica si ribadisce tutto ciò quanto detto prima: è possibile guardare al Signore rimanendo in vita, perché per gli ebrei era invece impossibile guardare il Signore, perché significava morire. E invece questa è la novità cristiana: guardare al Signore in Cristo Gesù e attraverso le mediazioni che la Chiesa ci dà, la parola e l'Eucaristia in primis, e rimanere in vita, sì, rimanere in vita e annunciare il suo nome, portare la sua grazia, la sua misericordia nel mondo degli uomini, secondo quello che vuole il Signore. È la missione che ha affidato ad ognuno. Ecco perché si può dire: questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angoscia è negativa, è un'inquietudine negativa. Il Signore ci libera da paure e angosce, ma se fissiamo lo sguardo su di Lui, se siamo disponibili ad ascoltare la sua parola, questo povero grida, perché il Signore ricerca coloro che sono poveri e anche i peccatori, purché ne siano consapevoli.
Diceva Sant'Agostino: non esiste mezzo più sicuro per raggiungere l'amore di Dio che l'amore dell'uomo per l'uomo. Si dichiara il secondo comandamento, il Signore stesso, il quale, interrogato sui precetti che portano alla vita eterna, sapendo che Dio e l'uomo non sono la stessa cosa, ma che anzi li separa all'infinita differenza esistente tra il creatore e la creatura fatta a sua immagine, non si accontentò di nominarne uno solo, ne aggiunse un secondo: ama il prossimo tuo come te stesso. Cominciamo con l'essere buoni, a non usare cioè cattiveria né inganni contro nessuno, già che nulla più dell'uomo stesso è prossimo all'uomo. Ora vi sono due modi di far del male all'uomo: uno offendendolo, l'altro negandogli l'aiuto che potremmo dargli. Queste cose ci fanno considerare cattiva una persona. Siccome colui che ama non agisce così, credo basti la citazione: l'amore del prossimo non fa alcun male, a dimostrare quanto stiamo meditando. E se non possiamo operare bene senza aver prima smesso di agire male, l'amore verso il prossimo è come l'inizio dell'amore verso Dio.
Credere con il cuore. Meditazioni per la Quaresima, tratte dal libro La celebrazione di Cristo di Giovanni Chifari, pubblicate dalle edizioni LDC. In studio Francesco Vitale e Giovanni Chifari. Una produzione Radio Mater.